la sala. Quindi vi anticipo anche questo tema. Il tema quale sarà? Sarà questo: clima e la grande occasione mancata. A che cosa ci riferiamo? La grande occasione mancata è quella della conferenza mondiale di Madrid, la COP25, tenutasi lo scorso mese di dicembre, dove i governanti non sono riusciti a mettere insieme norme precise e impegni seri per ridurre il surriscaldamento della terra, casa comune. Incuranti delle sollecitazioni provenienti dalla comunità scientifica e dai tanti giovani che si riconoscono nell'azione di Greta Thunberg e dei gruppi del Venerdì per il Futuro. La data dell'incontro è venerdì 28 febbraio, sempre in questa sala, e il relatore, il professore Pietro Greco, docente di giornalismo scientifico, noto collaboratore della RAI per alcuni programmi scientifici, articolista di Rocca, di alcuni quotidiani nazionali e di primarie riviste scientifiche. Quindi questo sarà il prossimo incontro. Tenetevi pronti, organizziamoci. Il 28 febbraio. Adesso passo di nuovo la parola a Anna per la conclusione e poi subito per le domande, se vuole concludere.
No, io veramente avrei già concluso, perché ho concluso con questa nota, come dire, non proprio piacevole in merito alla ricezione del documento, però è così. Beh, quindi per me sono qui per eventuali domande.
Allora, passiamo subito alle domande. Chi è che deve venire qui? Dovete venire qui, per cortesia. Così vi passo il microfono. Non siamo riusciti ad accendere i microfoni laterali, quindi purtroppo dovete intervenire proprio qui. E non lo so come funziona. Il verde devo premere. Pronto? Adesso non si sente manco questo. Pronto? Funziona quello? Ok.
Qualcuno sì e qualcuno no.
Vabbè, ne basta uno solo, quindi possiamo procedere. Volevo chiedere una cosa ad Anna. Io ho letto il documento e nell'iniziare a leggerlo, proprio dall'inizio, ho visto una forma, una scrittura molto diversa da quello là che di solito si usa a Roma per i documenti della Chiesa Cattolica, e mi sono chiesto chi è che ha scritto il documento, come è venuto fuori, come si è formato esattamente questo documento. Quali sono le mani che hanno tracciato questi segni sul foglio per tirar fuori queste cose? Già, anche la sintassi, la grammatica usata.
Comincio.
Prego, prego.
Vabbè, nel dettaglio è difficile rispondere perché alcune cose non le so nemmeno io, però come accennavo prima in una conversazione informale che abbiamo avuto alcuni di noi, questo documento è chiaro che non è stato scritto in toto da Papa Francesco e Al-Tayeb. È un documento che è il frutto di un lavoro abbastanza lungo, costituito sia da incontri precedenti che ci sono stati fra i due, ma soprattutto di un discreto team che ha lavorato per arrivare all'elaborazione di quel testo. Costituito da, diciamo, esponenti di entrambe le parti. Quindi da questo punto di vista è stato anche interessante, io penso, anche questo laboratorio di scrittura comune che si è venuto a creare, no? Quando dicevo quella cosa di si sono messi insieme per una narrazione condivisa, facevo riferimento anche a questo, cioè al fatto che hanno dovuto pensare insieme per elaborare. E questo mi sembra un elemento importante. È chiaro che, diciamo, leggendo il documento, in qualche punto si nota anche, come dire, la sutura, si nota anche alcune affermazioni che sono state bilanciate, diciamo così. Però a fronte di queste ce ne sono altre. Io prima facevo riferimento al cappello di natura religiosa, in merito alle tematiche classiche, diciamo, della difesa della vita declinate in un certo modo. Però, insomma, diciamo che a fronte di questo poi compaiono delle affermazioni veramente inusitate, come il fatto che la presenza di tante diverse religioni e volontà di Dio, credo che sia un passo avanti per tutti affermare una cosa del genere. Quindi c'è stato sicuramente un grosso lavoro, ci sono stati teologi di entrambe le parti che hanno contribuito al testo. Anche per questo mi sembra abbastanza destituita di fondamento la critica che è stata fatta a Papa Francesco. Per esempio, un vescovo non mi ricordo se del Kazakistan o dell'Azerbaigian, mi pare del Kazakistan, che è intervenuto dicendo che praticamente Papa Francesco era stato eretico nel fare un'affermazione come questa a proposito della volontà di Dio, che le religioni sono la diversità è voluta da Dio, perché va contro il principio che fuori della Chiesa ancora c'è chi sostiene questo, fuori della Chiesa non c'è salvezza, ecco. Nulla salus, ex ecclesia nulla salus. Quindi è abbastanza evidente che non è... Allora, Papa Francesco a volte parla a braccio, no? E sappiamo che qualche volta poi magari fa delle affermazioni anche un po' di getto, neanche molto riflettute, rispetto alle quali poi lui stesso molte volte dice: vabbè, io ho detto questo, però poi... Che è una maniera, se volete, anche questa di umanizzare il Magistero. Perché... dire, il Papa parla anche così come una persona normale, ecco. Però in questo caso è da escludersi completamente l'affermazione estemporanea di Papa Francesco, perché simili documenti passano al vaglio 10.000 volte. Quindi il fatto... diciamo, proprio il fatto che sia stato scritto da tante mani, quindi letto, riletto con aggiunte e riflessioni, dimostra che in qualche modo c'è un substrato abbastanza solido dietro le cose che sono state dette.
Prego. Anna, prima io ti ho posto una domanda.
Ripetiamola, dai.
Allora, oggi ricorre il primo anniversario di questo documento. Mi chiedevo, si sono già fatti dei passi in avanti, che cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa, quali sono i primi segni di questa novità?
Ma io posso dire che, come mi consta che ci sono delle iniziative dal basso, come la nostra, per cui da molte parti, anche proprio in occasione dell'anniversario, si sono tenuti incontri, oggi stesso da varie parti, anche qui in Italia, come stiamo facendo noi, si sta parlando di questa cosa. Poi è stato istituito un comitato, sempre bilaterale, incaricato dell'attuazione di quello che è in questa specie di manifesto sulla fratellanza, perché anche un po' così questo documento, quindi per attuare, per vedere cosa fare, quali iniziative mettere in campo per realizzarlo, e una serie di convegni. Io però penso una cosa, che il valore performativo di questo testo, cioè il fatto che si traduca in atto, stia in fondo in buona parte nel documento stesso. Cioè è un fatto, il fatto stesso, che è stato possibile scrivere questo documento. Questo mi sembra, guardando la cosa in una prospettiva storica, mi sembra un passo significativo. Certo, io non mi nascondo dietro questa cosa, perché la realtà che abbiamo sotto gli occhi è una realtà in cui ancora certi paradigmi sono imperanti. Noi lo sappiamo, del resto basta la semplice, semplice non perché è semplice, ma voglio dire, una cosa come la stiamo vedendo, no? l'epidemia che si è sviluppata in questo periodo, il coronavirus, ha scatenato reazioni altro che di fratellanza, di chiusura fino all'inverosimile. Quindi non ci possiamo nascondere che quell'ideale di fratellanza come comune denominatore per gli appartenenti alla nostra specie è in realtà una cosa ancora molto lontana. Però io credo che sia l'unica cosa praticabile. Lo dicevo prima, aver parlato di arca della fratellanza la dice lunga. O facciamo così o siamo finiti. Come andrà a finire, io non lo so.
Ma quindi tu pensi che in un certo qual modo c'erano i presupposti storici oggi per arrivare a questo incontro, o è stato, secondo te, secondo quello che hai potuto anche capire, o è stato spinto particolarmente da Francesco?
È evidente che, allora, come dicevo, l'iniziativa dell'invito del Papa ad Abu Dhabi è stata da parte islamica, cioè proprio stati gli Emirati, i quali hanno anche motivi politici, no? Se voi, per esempio, ci sono anche delle critiche fortissime, perché c'è una parte che è rappresentata anche da esponenti dell'Islam italiano che ha preso velocemente posizione, quindi hanno detto il Papa ha sbagliato l'interlocutore, perché quelle sono definite le petromonarchie, perché chiaramente si reggono sul petrolio. Quindi questi aspetti qua non ce li dobbiamo dimenticare, però non è proprio un'iniziativa di Francesco soltanto, è venuta anche da là. È chiaro che è il pontificato di Francesco che nel mondo cattolico ha fatto da, ha fatto precipitare, no? Nel senso chimico del termine, questo tipo di situazione. È chiaro che lui è l'elemento fondamentale. Questa però nemmeno è una vera risposta, perché alla fine dovremmo chiederci come e cosa ha permesso di portare uno come Francesco al pontificato. Quindi torneremo, insomma, quindi sicuramente è chiaro, perché Francesco sta portando avanti una, diciamo, proprio una, la chiamo politica nel senso buono, a 360 gradi. Lo sta facendo con gli esponenti delle varie religioni, lo sta facendo con gli esponenti delle diverse confessioni. Ho avuto modo di, per un corso che ho fatto, di occuparmi, no, delle scelte che Francesco ha fatto, per esempio anche nell'incontro con gli esponenti di altre confessioni. E perché i valdesi, perché i pentecostali, perché è andata a Lund. C'è praticamente l'idea di portare avanti una trasversalità quanto più possibile ampia. E alla fine, se volete, ci sta anche riuscendo, perché l'idea della Chiesa in uscita non è l'idea di queste frotte che vanno e si spargono per il mondo, ma è proprio il suo modo di non parlare preferenzialmente a quelli di casa. E infatti, come leader storico, è forse uno dei pochi che in questo momento ha una qualche presa, ed è probabilmente molto più accettato fuori che non all'interno.
Però posso fare ancora una, si collega un po' a quello che ha detto. Chiedo scusa. Però tu pensi che quindi automaticamente in un ipotetico futuro, quando Francesco non ci sarà, tutto potrebbe crollare all'interno della Chiesa Cattolica? Cioè, nel senso, è molto lui che spinge, o ci sono anche alle spalle anche dei sostegni importanti?
I sostegni sono importantissimi, c'è una fetta di chiesa grossa che sta con lui, però ci sono anche dei forti oppositori. In realtà la partita si sta giocando, io credo, al limite della spaccatura, proprio al limite della spaccatura. E lui arriva, si ferma un attimo prima, perché non vuole passare, secondo me, alla storia per essere il Papa che ha creato lo scisma. È chiaro, voglio dire, io vi dico quelle che sono le mie impressioni su queste, quando parlo di queste cose mi muovo veramente nell'ambito dell'opinione, quindi vanno prese, però la sensazione che io ho forte è questa qui. Ma questo è il Papa che ha anche, diciamo così, detto, no, col candore del bambino, che il re è nudo. Cioè, ha detto che il cristianesimo ormai, almeno da questa parte del mondo, è destinato ad un irreparabile declino. E quindi ha impostato un discorso completamente diverso, che è l'unico possibile. Io, per me è l'unico possibile.
Che settimana fa infatti ha detto noi non siamo più cristiani, meno tradizionalmente, secondo il deposito della fede, eccetera eccetera.
Scusami, una domanda: la vicina Arabia Saudita invece che rapporti, che riflessioni ha fatto in merito a questa cosa, da integralista com'è, insomma, come si è posta nei confronti di questa cosa?
Allora, non lo so, cioè questa è una domanda per me un po' difficile, perché io non sono un'esperta né di mondo islamico né di politiche del Medio Oriente, eccetera. Però diciamo che quello che porta avanti l'Arabia Saudita è un discorso diverso, cioè quello di una chiusura interna fortissima, quindi è, diciamo, fortemente integralista, e poi questo accordo che in qualche modo ha con i paesi occidentali, perché per motivi, io non so di reazioni onestamente, però qua potrei essere ignorante, io non mi costano reazioni particolarmente di rilievo. Diciamo che un po' tutti, allora, tutti un po' hanno detto: oh, che bello, comunque è una cosa importante. Cioè, perfino i fratelli musulmani hanno detto, hanno posto la questione della scelta dell'interlocutore. Cioè, guardate che il mondo islamico siamo anche noi, però hanno detto: però comunque le cose che sono state dette sono, quindi nessuno, se, tranne gli esagitati, hanno pensato di mettersi contro. Credo che valga più o meno, però ti ripeto, su questo non sono ferrata io, potrei dire anche una sciocchezza. Mi sembra che appunto ci muoviamo in questo ambito. Certo, c'è un po' di concorrenzialità fra le diverse linee.
C'è Don Gennaro che vuole fare un intervento.
No, volevo aggiungere che come noi abbiamo recepito tutto quello che ci ha detto Anna, sta a dire di una certa serenità, no? Perché non ci sono state contrapposizioni. Ma quando invece Papa Francesco deve accettare certe teorie, sa benissimo che a poca distanza, quando lui parla, c'è l'estensore del documento di Gesù l'unico salvatore, quindi nella Christus Dominus, no? Quindi voi pensate che quello che abbiamo accettato noi serenamente, ci sa gran parte della nostra Chiesa che non può proprio accettare quel discorso. E quindi c'è questa, la presa di coscienza di noi cristiani nel sostenere l'azione di un grande Papa, perché c'è un grande coraggio che sta avendo. Sia lui che anche il Taib, perché pure nell'ambito musulmano si è preso delle grossissime responsabilità.
Sicuro.
Ora pensate, l'estensore di un documento che ha fatto morire qualcuno come Jacques Dupuy, che studia molto il rapporto del dialogo tra le religioni. Beh, gli hanno tolto l'insegnamento ed è morto Jacques Dupuy, perché ha scritto un libro postumo dove ha detto: io sono cristiano, non sono eretico. E non ha ancora avuto ragione, perché adesso stanno cominciando, però c'è stata gente che ha dato la vita per fare delle affermazioni che Papa Francesco ha proposto adesso al mondo intero con grande coraggio, e sembra quasi come se stesse parlando, raccontando dei fratelli, e invece c'è la portata enorme, drammatica di quello che sta dicendo, perché lui sa bene che ci sono delle persone, anche dei teologi, che sono stati e così proprio esclusi anche dall'insegnamento, proprio per questo tipo di aperture. E sono tutti quelli che si sono opposti a quel documento fatto, scritto da adesso Papa Ratzinger l'emerito, no? Perché il documento della Christus Dominus è stato scritto proprio da lui, e quel documento era scritto per escludere proprio tutti i teologi e tutti i pensatori che stavano cominciando ad operare delle aperture verso la... Immaginate, cioè io penso che questo debba far aumentare molto la stima, ma anche vorrei dire l'affetto che noi dobbiamo avere proprio per Papa Francesco, perché è un coraggio enorme. E quando più approfondiamo quelle che sono le motivazioni interne, tanto più dobbiamo dire: ma che coraggio che ha avuto. È chiaro che quello che diceva Gianni, c'è sta gente che sta aspettando che muore, perché dice che ha fatto troppo sfacci. Cioè, veramente, ha troppo sfacci. Voi vi ricordate che quella è un'espressione che hanno detto pure per altri papi. Cioè, che dopo il Signore disse che ci volevano 50 anni per riparare i danni che aveva fatto Giovanni XXIII. Ricordate queste cose? Da Concilio, cioè, ci volevano 50 anni per riparare i danni. E anche oggi, immaginarsi quante persone stanno proprio dicendo i danni che hanno operato, mentre noi, e penso l'abbiamo accettato serenamente, abbiamo detto non c'è altra strada di salvezza e non c'è neanche altro futuro del cristianesimo se non viaggiamo proprio per quelle strade che hanno rimarcato. Grazie ancora.
No, ma io sono assolutamente d'accordo con quello che dici, la Dominus Iesus, ma aggiungiamoci anche la nota della Congregazione per la Dottrina della Fede sulle chiese, cosiddette chiese sorelle, se sono chiese, non sono chiese, tutta la questione che, no, si è sviluppata in quegli anni. Ma in generale noi abbiamo avuto questo qualcosa che io personalmente, ma non solo io, insomma... Io l'ho vissuto come un grande magone, questa parola relativismo che aleggiava, no? Il nemico era il relativismo, 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 è stata la parola d'ordine per anni e adesso finalmente, quindi sotto questa categoria di relativismo praticamente veniva messa qualsiasi possibilità, di qualsiasi apertura diventava relativismo, no? Proprio, come quando, non so, si accusavano le persone dicendo sei un comunista, sei un relativista. Cioè un modernista, la grande crisi del modernismo di inizio Novecento. Chiunque pensava di dire qualche cosa, pure il giovane Roncalli fu accusato di essere un modernista. Quindi c'era questa parola relativista che diventava l'etichetta per stigmatizzare. Sì, condivido tutto.
Dino.
Sono assolutamente d'accordo con Gennaro. Credo che ci siano due osservazioni ulteriori. Allora, noi abbiamo avuto Giovanni XXIII.
Dino, ci puoi alzare un po' di più la voce, altrimenti non abbiamo usato il microfono.
Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II.
Il microfono.
Non ti senti qua.
Non fa la stessa cosa che fai tu.
Allora, abbiamo avuto Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II. Noi oggi parliamo ancora che quel concilio è rimasto a quegli anni, cioè nel senso che tutta una serie di atti che quel concilio erano straordinari, avendo avuto due pontificati che non hanno creduto molto in quel concilio, perché dopo Giovanni XXIII c'è stato Paolo VI che ha completato, e poi però oggettivamente i due pontificati di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI sono stati due pontificati che non hanno attivato tutta quella che era la ricchezza del Concilio Vaticano II. Questo è un primo dato. E quindi Papa Francesco è quello che lo riprende, e lo riprende in maniera forte, molti dei contenuti del Concilio Vaticano II. In più, però, come seconda osservazione, io ritengo che Papa Francesco, che noi diciamo Papa buono, Papa semplice, però ha un suo progetto chiaro e lineare, e lo si vede dalla nomina di una serie di vescovi e di cardinali nelle diocesi più importanti. Allora il vero problema, perché ha ragione Gennaro, noi dobbiamo dire sempre con più forza, almeno chi la condivide, di essere dalla parte di Papa Francesco e di condividere il suo percorso, ma il problema è che noi dobbiamo sperare non solo di essere vicino a lui, ma che abbia un pontificato ancora un po' lungo di alcuni anni, perché questo, no, questo non è solo un auspicio, diciamo, dice speriamo che stia bene, ma perché questo può permettere un rinnovamento forte e vero anche proprio di tutta una serie di vescovi e cardinali che possono essere determinanti a far sì che il dopo Francesco non sia il nulla e si ricomincia da capo, ma poi ci possa essere un percorso più lungo, certo molto difficile, ma questa è la via, perché e d'altra parte se pensate che molti dei cardinali che vengono quando mai abbiamo avuto dei cardinali che erano parroci, questa è una cosa che non è mai avvenuta, era rarissima, perché per arrivare a cardinali c'era un percorso. Noi il vescovo di Bologna, oggi cardinale, era parroco a Roma, a Trastevere, cioè era il parroco di Trastevere, certo della comunità di Sant'Egidio, ma diventa vescovo e cardinale andando proprio in modo discordante rispetto alla tradizione di come si nominavano i vescovi e i cardinali. Ma non è solo lui, perché quello di Palermo, adesso io non li ricordo tutti, per quella, questo è il tema di fondo. E noi dobbiamo anche sperare, ci facciamo un auspicio nostro, e che siccome noi a breve, anche in questa città, abbiamo, so che entro maggio dovrebbe avvenire l'indicazione del nuovo cardinale, dobbiamo sperare che si segua lo stesso percorso, perché questo la diocesi di Bologna, la diocesi di Milano hanno avuto grande innovazione e grande anche fermento nelle comunità locali proprio da un percorso che è indicato dal cardinale o dal vescovo, perché non c'è niente da fare. Se questo è così, crescono anche le comunità e cresce anche una presenza forte di una chiesa che si rifà al Concilio Vaticano II.
Non
penso che domande
ci sono, una piccola riflessione sul ruolo del laicato. È chiaro che il ruolo del laicato, lui era chiaro che io sapevo non mi aspettassi le folle oceaniche, eppure abbiamo invitato un sacco di persone. Probabilmente in questo momento il Papa viene esaltato per delle cose che gli ha detto alla voce, ma l'esperienza ecclesiale che io vivo è di una totale distanza. La cosa grave è che proprio i nostri parroci per primi sempre su certi temi non vogliono, tra virgolette, compromettersi. Allora un documento di una portata così enorme, profetica, perché Papa Francesco è un profeta, probabilmente lo capiremo col tempo, come tutti i grandi profeti che parlano, come fare nelle nostre piccole comunità a far sì che in questo momento di riflessione a cui invitando il documento diventi poi occasione di apertura, che a me piacerebbe non solo parlare ad intra, ma avere anche opportunità di parlare con musulmani, parlare con altri, cioè creare una mentalità che poi crei la fratellanza sul serio, perché la nostra comunità, no, vivono altro, che sarà pure buono e giusto, non lo discuto, però non mi sembra che attecchisca poi quello che Papa Francesco.
Ma infatti di questo documento in chiesa da nessuna parte è passato, se ne
lui, la nostra piccola
lui, è stato, lui è stato Papa Francesco nel presepe vivente,
diciamo, di persone di una contrada particolare di una parrocchia, ma nella totale più libertà, interessando anche i nostri sacerdoti che non hanno creato problemi, qui non si tratta di fare di nome perché conosciamo le persone, ma abbiamo fatto un presepe vivente che si fa da molti anni. E il tema era proprio quello del documento. Abbiamo riflettuto, pensato, discusso, pregato. Proprio per dare un'idea. Innanzitutto per dire noi siamo con Papa Francesco. Astag, noi siamo con Papa Francesco. In questo momento secondo me va riaffermato. Perché in molte considerazioni vediamo che è sempre difficile. È stato un modo per affrontare un tema in maniera molto popolare, molto legale, molto semplice, ma vediamo che invece e questa è una continuazione, speriamo che ce la sia.
Va bene.
No, diciamo che su questi interventi c'è poco da dire, perché sono delle riflessioni, no? In qualche modo, e quindi è stato anche opportuno e bello condividere. Però parto dall'ultimo, la necessità di avere una specie di slancio creativo, no? Questo è importante. Alla fine noi siamo in una fase che io mi auguro di gestazione, perché le vecchie strutture reggono poco. Diciamo che il tessuto parrocchiale è l'ISO, è l'ogoro. Tendenzialmente, salvo poche isole, diciamo, felici di eccezione, va avanti abbastanza per inerzia la realtà parrocchiale, ma perché probabilmente in questa forma non risponde poi tantissimo alle esigenze del nostro tempo. Qualcuno mi potrebbe dire, ma no, ma dai, le parrocchie sono gli unici posti dove c'è oggi aggregazione e tutto il resto. Sì, ma se si raffronta al resto, allora se guardiamo i piccoli gruppi, diciamo, ah beh, però siamo un bel gruppo, siamo in tanti, però c'è un, come dire, un tanto di autoreferenzialità, perché chi vive anche per molto tempo, io cerco di farlo, fuori dagli ambienti cattolici, si accorge come la stragrande maggioranza del mondo se ne va per i fatti suoi. Dunque, dobbiamo essere anche abbastanza chiari e capire che la nostra incisività è assolutamente relativa. Insomma, chi sta per esempio nella scuola si accorge della insignificanza del, non dico della Chiesa, perché questo ormai è già superato, non dico del cristianesimo, perché questo pure è superato, proprio delle religioni in generale, dell'idea che ci si possa pensare ad altro. E nel nostro mondo, almeno questa è un'esperienza che io vivo, un discorso quasi completamente morto. Quindi è chiaro che non lo sappiamo bene nemmeno noi. Noi siamo in una fase in cui navighiamo a vista. Molti di noi si sono visti crollare proprio sotto gli occhi ideali, certezze, che erano di natura religiosa, ma se volete poi anche quelle di natura politica. Quindi chi appartiene alla mia generazione sa, no, di essersi trovata a vivere il tutto e niente. Quindi è anche un po' difficile fare i pronostici, io credo, in questo momento. Certo, una cosa che mi spaventa molto, un po' mi ricollego a quello che è stato detto sui diversi pontificati, un po' anche alla domanda che mi faceva prima Gianni Fusco, è che la situazione è aperta, secondo me, è abbastanza delicato, perché, allora, penso che abbiate visto la serie TV di Sorrentino, no? De Young. La prima, no, io non ho Sky, quindi la seconda è in corso il New, eccetera, eccetera, ma non lo so il New com'era, tutta questa storia, vecchio papa, nuovo papa, cioè, e pensavo alla prima serie, e alla fine il modello, vabbè, non è che sia attendibile come previsione storica, assolutamente, però il tipo di papa a cui Sorrentino ha pensato è una figura fortemente ambigua, che presenta tratti di conservazione di modernità mischiati insieme, elementi di mondanità e elementi ascetici. Cioè, allora, è chiaro, non è che possiamo avere un Lenny Belardo come papa, però il rischio, e io lo vedo stando a contatto con i seminaristi, il rischio di queste commistioni nelle nuove generazioni è fortissimo. Questa è una cosa alla quale io starei un po' attento, perciò è importante anche, sì, quel discorso di che è fondamentale, cioè un papa lo vedi anche dai cardinali che fa. Questo c'è poco da fare, ma è così, se volete, anche una politica ecclesiastica, però è importante, certamente.
C'è ancora qualche altro intervento, ragazzi? Nessuno interviene? Beh, allora.
L'ora è tale che.
L'ora è tardi. Penso che.
Vorrei dire una cosa a proposito dei diritti per concludere. Perché
a proposito?
Dei diritti.
Dei diritti.
Sì.
Perché mi sembra una cosa fondamentale nella nostra vita, parlo di noi, cioè tenere presenti i diritti dei fratelli emarginati, dei più deboli, i diritti dei bambini, di cui a volte ci riempiamo solamente la bocca, e non solo dei nostri bambini, ma dei bambini del mondo, e i diritti delle donne, che sempre sono più all'avanguardia, dovrebbe fare in modo poi da tenere presente che questa è la via, cioè se noi cooperiamo per i diritti, cooperiamo per la salvaguardia di tutto, e però ce lo dobbiamo ricordare noi, non se lo devono ricordare, ce lo dobbiamo proprio ricordare noi qua, questo sto dicendo, noi qua nel nostro agire quotidiano, perché penso che sia alla base poi del documento, cioè prendiamolo come auspicio nella nostra, per i nostri anni a venire, diciamo, come comportamento.
No, no, infatti, considerando anche il fatto che le religioni hanno fatto una fatica enorme a parlare di diritti,
appunto.
Arrivare a parlare di diritti nell'ambito delle religioni ce n'è voluto.
Mi sembra una cosa.
Una storia lunga.
Devono finire le religioni.
Ok. Allora, ringraziamo Anna per questo suo intervento.
Io ringrazio voi della pazienza e dell'ascolto.
Mettiamo tutte le sedie a posto, vediamo un po' di lasciare la sala in ordine.
Allora io me ne scappo.
Allora non te lo vedete del New Pope, rimani ancora più sconvolto.
Me lo vedo quando sarà
quando
possibile.
Si modernizza.
No, ma è più il principio che viene a cercare.
Mie non so
Robby. È spento?